Martedì 24 novembre, 34esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il linguaggio dei profeti, e di conseguenza anche quello dell'Apocalisse, va letto alla luce della prima parola detta dal Signore all'uomo appena creato e posto nel giardino in Eden. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. Genesi 2:15-17. Così va letto tutto il linguaggio dei profeti: il peccato, la disobbedienza, la trasgressione producono infallibilmente i loro frutti di morte. Non è il Signore che vuole questi frutti. Il Signore nulla può fare perché il peccato non produca i suoi frutti letali. Il Signore può aiutare l'uomo perché non pecchi. Lo può aiutare perché viva di obbedienza. Mai potrà operare perché chi semina morte raccolga vita. Per raccogliere vita il Signore dona ogni grazia all'uomo per chi abbandoni il suo peccato e viva di obbedienza. Nell'obbedienza lui seminerà vita e raccoglierà vita. Chi semina spine raccoglierà spine, chi semina vento raccoglierà tempesta, chi semina morte raccoglierà morte. E questa è la verità contenuta nel linguaggio dei profeti. Leggiamo ora due brani del profeta Geremia. Il Signore mi disse: anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, non volgerei lo sguardo verso questo popolo. Allontanati da me, se ne vadano. Se ti domanderanno dove dobbiamo andare, dirai loro: così dice il Signore, chi è destinato alla morte vada alla morte, chi ha la spada alla spada, chi ha la fame alla fame, chi ha la schiavitù alla schiavitù. Io manderò contro di loro quattro specie di mali, oracolo del Signore: la spada per ucciderli, i cani per sbranarli, gli uccelli del cielo e le bestie della terra per divorarli e distruggerli. Geremia 15:1-3. Perciò dice il Signore: voi non mi avete ascoltato e non avete proclamato ognuno la libertà del suo fratello e del suo prossimo. Ora ecco, io affiderò la vostra liberazione alla cuore del Signore, alla spada, alla peste e alla fame, e vi renderò un esempio terrificante per tutti i regni della terra. Gli uomini che hanno trasgredito il mio patto, non attuando le clausole del patto stabilite in mia presenza, io li renderò come il vitello che tagliarono in due passando fra le sue metà. I capi di Giuda, i capi di Gerusalemme, i cortigiani, i sacerdoti e tutto il popolo del paese che passarono attraverso le due metà del vitello, li darò in mano ai loro nemici e a quanti vogliono la loro vita. I loro cadaveri saranno pasto per gli uccelli del cielo e per le bestie della terra. Darò 16 re di Giuda e i suoi capi in mano ai loro nemici, a quanti vogliono la loro vita, e in mano all'esercito del re di Babilonia che ora si è allontanato da voi. Ecco, io darò un ordine al cuore del Signore e li farò tornare verso questa città. La saleranno, la prenderanno e la daranno alle fiamme, e renderò la città di Giuda, le città di Giuda desolate senza abitanti. Geremia 34:17-22. Ora è giusto che poniamo in questi e in altri brani similari la verità annunciata dal libro del Siracide. Non dire: a causa del Signore sono venuto meno, perché egli non fa quello che detesta. Non dire: egli mi ha tratto in errore, perché non ha bisogno di un peccatore. Il Signore odia ogni abominio, esso non è amato da quelle che lo temono. Da principio Dio creò l'uomo e lo lascia in balia del suo proprio volere. Se tu vuoi, puoi osservare i comandamenti. L'essere fedele dipende dalla tua buona volontà. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua, laddove vuoi tende la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore, forte e potente. Egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Siracide 15, 11, 20. Anche il linguaggio dell'Apocalisse va letto secondo questa purissima verità. Se l'uomo semina peccato nella storia, necessariamente raccoglierà frutti di morte temporale e anche eterna. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube: getta la tua falce e mieti, è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. La messe della terra è la sua abbondantissima seminazione di peccato e di ogni trasgressione della legge del Signore. I frutti del peccato sono la vendemmia della morte. Leggiamo Apocalisse 14, 14, 19. E vidi, ecco una nube bianca, e sulla nube bianca stava seduto uno simile a un figlio d'uomo. Aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. Un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che era seduto sulla nube: getta la tua falce e mieti, è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Allora colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. Allora un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, tenne anche egli una falce affilata. Un altro angelo che ha potere sul fuoco venne dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: getta la tua falce affilata e vendemmi i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e rovesciò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. È verità che mai dovrà essere dimenticata. Ognuno raccoglie ciò che avrà seminato. Chi semina peccato raccoglie morte. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e rovesciò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Neanche Dio può operare, perché quanti seminano peccato possono raccogliere vita. Ora leggiamo questo linguaggio profetico alla luce del linguaggio dell'Apostolo Paolo. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desiderio contro lo Spirito e lo Spirito ha desiderio contro la carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, dissensi e divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orgie e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito camminiamo anche secondo lo Spirito. Non cerchiamo la vanagloria provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Galati 5, 16, 26. Chi viene istruito nella parola condivide tutti i suoi beni con chi lo istruisce. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. E non stanchiamoci di fare il bene. Se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede. Galati 6:10. Ognuno stia attento a ciò che semina. Se il mondo semina falsità, disobbedienza, trasgressione, menzogna su Dio e sulla sua volontà, infallibilmente raccoglierà frutto di morte. Lettura del Vangelo. Perché Gerusalemme sarà distrutta? Perché del Tempio non resterà pietra su pietra? Forse perché questa è volontà del Signore? Forse per suo comando? Gerusalemme sarà distrutta, e non solo Gerusalemme, ma ogni altro regno, impero, civiltà, perché ha seminato in essa ogni sorta di peccato e di trasgressione della legge del Signore. La distruzione di Gerusalemme è il frutto dei suoi peccati. Dio non può far nascere grano in un campo coltivato a spine e a rove. Per ragione nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gerusalemme ha costruito se stessa sulla sabbia del pensiero umano e della tradizione degli uomini. Si applica anche per essa quando Gesù dice, come conclusione al suo discorso alla montagna: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanate da me voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straripararono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché è fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica e sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Matteo 7:21-27. Essendo Gerusalemme costruita sulla sabbia, al primo soffio del vento e al primo scroscio di acqua miseramente crolla. Ma oggi chi crede in questa verità? Se credessimo, noi costruiremmo la nostra civiltà non sulla sabbia della negazione della legge del Signore o nella proclamazione del peccato e di ogni ingiustizia a vero diritto dell'uomo. Una civiltà costruita su questa sabbia crollerà non appena cadrà la prima pioggia o soffrirà il primo vento. La parola di Gesù oggi rivela quali sono i frutti del peccato dell'uomo: guerre, distruzione, sollevamento di popoli contro popoli, ogni altra angheria e cattiveria dell'uomo contro l'uomo. La storia è fatta di elementi naturali e di elementi umani. L'uomo ha una vocazione altissima: evitare che ogni sua parola ed opera producano male sulla terra. Per questo deve stare lontano da ogni trasgressione, ogni peccato, ogni vizio, ogni disobbedienza a Dio. Deve anche crescere in sapienza e grazia, plenamente attinte in Cristo e nello Spirito Santo, perché ogni sua azione sia capace di rendere per lui e per gli altri tutti i mali causati dagli elementi naturali. Questo non può avvenire se non abitando l'uomo in Cristo e per Cristo in Dio e nello Spirito Santo. Abiterà in Cristo, in Dio e nello Spirito Santo, e si abiterà nella parola del Vangelo, secondo la verità posta in esso dallo Spirito Santo. Vivendo questa sua altissima vocazione, ogni uomo diverrà forte e potrà trasformarsi in fonte e insorgente di vita per ogni altro uomo. Leggiamo il testo di Luca 21, 5, 11. Mentre alcuni parlavano del Tempio che era ornato di belle pietre e di donne votive, disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Gli domandarono: maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Rispose: badate di non lasciarvi ingannare, molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io, e il tempo è vicino, non andate dietro a loro. Quando sentirete parlare di guerra e di rivoluzione, non vi terrorizzate, perché prima devono venire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. La storia non è una serie di fatti ineluttabili. La storia è il frutto della volontà dell'uomo. Se i fatti sono l'opera di una volontà abbandonata a se stessa, schiava di se stessa, prigioniera di se stessa, i frutti saranno di disastri di ogni genere e anche di morte. Se invece i fatti saranno l'opera di una volontà assunta dallo Spirito Santo, consegnata per lui al Padre, in Cristo Signore, allora i frutti non potranno essere che di vita eterna. Ecco alcuni frutti provocati dalla volontà dell'uomo sottratta allo Spirito Santo. Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno. Questi altri segni non vengono dalla volontà dell'uomo e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi nel cielo. Tuttavia anche questi segni, se l'uomo di volontà consegnata allo Spirito Santo, dalla sapienza dello Spirito Santo, l'uomo verrà aiutato perché possa custodirsi da essi, se non da tutti, da alcuni certamente. Dio ha dato tanta sapienza all'uomo da potersi custodire sempre nella vita, ma la sapienza vive in un cuore consegnato allo Spirito Santo, dal momento che essa è inseparabile dallo Spirito del Signore. Vergine sapiente, donna tutta consegnata a Dio, ottienici la grazia di consegnarci al Padre in Cristo per lo Spirito Santo. Vivremo di obbedienza alla parola. Le opere da noi compiute nella storia produrranno frutti di vita e non di morte. Tu ci aiuterai, noi ci consegneremo allo Spirito Santo, diventeremo custodi di pace e di vita. Amen.